Vogliamo passare subito al testo della parola del Signore che leggeremo nel primo libro dei Re, capitolo 17, dal primo verso. Questo racconto biblico ci parla di un episodio avvenuto al profeta Elia. Primo Re, capitolo 17. Elia, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse al re Acab: «Come vero che vive l'Eterno, l'Iddio di Israele, di cui io sono servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola». E la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: «Partiti di qua, volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano qui da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: «Levati, va a Serepta dei Sidoni e fa qui la tua dimora. Ecco, io ho ordinato là ad una vedova che ti dia da mangiare». Fin qui la lettura in questo momento. Vediamo questo profeta del Signore, Elia, che opera con il suo ministero in mezzo al popolo di Israele. E Acab era un re ostinato, disubbidiente, malvagio, era sempre in conflitto con il profeta del Signore. E il contesto ci parla di una grande siccità e di una grande carestia. Questi fatti qualche mese fa non ci avrebbero toccato, perché la siccità e la carestia sono fatti che riguardano solo alcune parti del mondo, ma ultimamente abbiamo visto come all'improvviso arriva una carestia, arriva una difficoltà, arrivano tempi difficili all'improvviso, un giorno con l'altro. E qui vediamo che Elia, che ha profetizzato che non ci sarà pioggia per diversi anni, è incluso in questa siccità, in questa carestia. Noi vediamo che Elia ha due problemi a questo punto: salvare la propria vita dal re che lo voleva uccidere e salvare la propria vita dalla carestia. Ci sono tempi in cui bisogna salvare la propria anima. Arriva il momento in cui dobbiamo guardare alla nostra anima e dire: Signore, salvaci, mantienici fermi in te, perché noi abbiamo bisogno di essere con te. E vediamo che è Dio stesso che ordina ad Elia di nascondersi. Elia, che è colui che è l'artefice di questa carestia, è soggetto alla carestia. È in un certo senso anche lui vittima, fino al punto che deve nascondere. Il Signore è costretto a nasconderlo. Sembra strano, ma a volte abbiamo l'impressione che come figli di Dio noi abbiamo una certa immunità. Certe cose ai figli di Dio, ai credenti, a coloro che sperano nel Signore non dovrebbero capitare. E invece ci accorgiamo che le cose capitano a tutti. In questo periodo stavo rileggendo per l'ennesima volta il Salmo 23. E sapete, per quante volte uno lo possa leggere, è una fonte d'acqua di vita. E stavo considerando un fatto e dicevo tra me e me: Signore, questo Salmo è bellissimo, ma se non ci fosse il verso 4 sarebbe perfetto. E adesso tutti quanti dicono: qual è il verso 4? «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu, o Eterno, sei con me, perché il tuo bastone e la tua verga mi consolano». Questa è l'unica nota stonata di questo Salmo. Quando anche questa valle sarebbe, se non ci fosse questo verso, è tutta una benedizione, dall'inizio alla fine. E questo verso è messo proprio in mezzo. Se voi guardate la Bibbia, è il verso centrale del Salmo 23. Noi a volte abbiamo questa sensazione di una certa immunità, siccome siamo per grazia salvati, ci stupiamo che certe cose capitano anche a noi. Ma Elia dovette fuggire, dovette nascondersi a motivo della sua stessa profezia, a motivo della volontà del Signore. Dice in Colossesi 3:3, il verso 3, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Noi siamo chiamati a essere nascosti. Nascondersi non è segno di vigliaccheria, nascondersi è preservare la propria incolumità, preservare la propria vita. E Dio ci vuole mantenere saldi, salvi in questa grazia meravigliosa che ci ha donata. Cioè nel Salmo 17, al verso 8, il salmista dice: preservami come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali. Signore, nascondimi all'ombra delle tue ali. Noi vogliamo essere nascosti in Cristo. Cristo Gesù è il nostro rifugio. Tutti cercheranno un rifugio. Quando c'è la difficoltà, quando c'è la tempesta, nessuno vuole stare allo scoperto. Vogliamo essere a posto con il Signore. Signore, nascondici con Cristo in te, Padre. E in questo caso Dio provvede a nascondere Elia. Chi ha provveduto? Il Signore stesso. Egli ha provveduto la carestia, egli ha provveduto il rifugio. Gesù è stato provveduto da Dio per noi. Cristo Gesù è il nostro rifugio, la nostra rocca, la nostra certezza, è la nostra salvezza. E noi dobbiamo puntare a Cristo, perché soltanto Lui può dare quello che noi abbiamo bisogno in realtà. Soltanto Lui può darci quello che la nostra anima necessita. Il nascondiglio è il luogo del ristoro. Qui c'è scritto due volte che tu verrai al torrente che io ho comandato ai corvi, e poi dice: io ho ordinato a una vedova, perché il Signore parla e il Signore con la sua parola comanda, e il Signore con la sua parola è sovrano, e il Signore con la sua parola crea e ricrea, perché Lui è creatore, quando ha creato lo ha fatto mediante la sua parola. Io ho ordinato ai corvi, dice il Signore. Io ho ordinato la carestia, io ho ordinato l'assenza, la siccità, l'assenza di acqua, e io ho ordinato ai corvi di darti da mangiare, perché Dio è sovrano, Dio ha il controllo in questi casi di siccità. E noi dobbiamo essere accorti a guardare la sua parola, perché la sua parola ci fa vedere come noi dipendiamo da Lui, soprattutto nei momenti difficili. In questi momenti noi abbiamo rivolto il nostro sguardo al Signore, e il Signore è stato fedele, vero o no, fratelli e sorelle? Io credo che noi tutti potremmo testimoniare come Dio ci ha aiutato, ci ha soccorso in questo periodo di siccità, di carestia, di pandemia, di cose che ci hanno stravolto la vita. Il Signore è stato con noi, perché Cristo è il nostro nascondiglio. Dio è sovrano. La vita dipende dall'ubbidienza. Diceva Gesù nel capitolo 15 di Giovanni: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Ora questo verso attira molto l'attenzione: chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Ma prima dice: se dimorate in me, se abitate in me, se vi nascondete in me, se siete nei miei pensieri, se i miei pensieri sono in voi e le mie parole dimorano in voi, chiedete quel che volete. E quel che vogliamo non è uno sghiribizzo della nostra fantasia, è la pace, è la giustizia, è la verità, è il riposo. Sono cose che non si comprano al supermercato, non si comprano un tot al chilo. Soltanto Cristo Gesù ci può dare la pace, la serenità, la giustizia che noi aspettiamo. E qui vediamo come il Signore continua a operare. Nasconde, dice: vai verso il torrente Cherit, e lì i corvi ti porteranno da mangiare. E che così successe. I corvi li portarono la sera e la mattina, il pane e la carne la mattina, il pane e la carne la sera. Questi corvi sono una soluzione improbabile. Oltretutto, per la legge di Israele, per la Torah, i corvi erano ritenuti animali immondi. Il Signore poteva usare le colombe per fare questa opera. La colomba, che è più un uccello che dà la sensazione di pace, di riposo. Potevo usare delle aquile, sensazione di forza, di altezza. No, ha usato dei corvi, una soluzione improbabile. Non le colombe, non le aquile, i corvi che erano animali reputati immondi. Non erano il massimo di quello che uno si potesse aspettare. Il Signore molte volte ci viene in soccorso con cose che noi non ci aspettiamo. Il Signore a volte ci viene in soccorso attraverso il mondo. È possibile mai? Vi ricordate Paolo negli Atti degli Apostoli quando capì da parte del Signore che era destinato ad andare a Roma e lo presero prigioniero e lo volevano picchiare, lapidare, lo volevano malmenare? Lui cosa fece? Si appellò a Cesare perché lui era cittadino romano. Dice, voi non potete farlo perché io sono cittadino, oltre che ebreo, cittadino romano. Si appellò ad una tutela che riguardava il mondo. E tramite quella tutela il Signore l'ha portato a Roma. Se no chissà che fine avrebbe fatto. Chissà se sarebbe arrivato a Roma. C'è ancora un passo in Luca che voglio leggervi, di Gesù direttamente. Luca capitolo 22. Gesù disse ai suoi discepoli, quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò niente? Ed essi dissero, niente. E Gesù disse loro, ma ora, chi ha una borsa la prenda, e parimente una sacca, e chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una. Che strano discorso. Gesù disse, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a due e non vi portate nulla perché il Signore Dio Padre provvederà ogni cosa. A questo punto cambia totalmente registro. Vi è mai mancato nulla? No. Ma d'ora in poi tutelatevi. D'ora in poi aprite gli occhi. D'ora in poi il vostro aiuto vi verrà anche dai corvi. Il Signore manda il suo aiuto alla Chiesa da qualunque parte. Il male lo fa diventare bene. E il mondo diventerà oggetto di strumento nelle mani del Signore. Vi ricordate quando Giacobbe con i suoi figli andò in Egitto? Erano 70 persone, tutta la famiglia di Giacobbe, Giuseppe compreso, 70 persone che andarono dal paese di Canaan in Egitto e poi moltiplicarono in Egitto e divennero una grande nazione. Pensate, ho sempre considerato il Signore ha usato l'Egitto, che è simbologia del mondo, per far moltiplicare il suo popolo. È stato l'Egitto come l'incubatrice del popolo di Israele. E Dio ha usato ciò che sembrava male, ciò che era stato male per 400 anni, avevano reso schiavo il popolo di Israele. Questo popolo è stato usato dal Signore per far crescere il popolo del Signore. Perché il nostro aiuto ci viene dal Signore. Dio usa i suoi sistemi, anche aiuti dal mondo e da chi non te lo aspetti. Pane e carne la mattina, pane e carne la sera. E il Signore ha operato, ha nascosto Elia, ha protetto Elia, ha provveduto a Elia ciò di cui aveva bisogno. Ma la carestia non era ancora finita. Ad un certo punto c'è scritto che il torrente si secca, rimase asciutto. Perché non veniva pioggia nel paese? Perché non veniva pioggia nel paese? Perché Elia aveva detto così. La prova della nostra fede. Signore, fino a qui mi hai soccorso. Perché adesso mi accade quest'altra cosa? Elia poteva dire, ma come? Io parlo da parte tua, io sono al tuo servizio, io mi espongo e adesso qui manca l'acqua. Anche a me, ma anche a me, il tuo servo, manca l'acqua. Signore, aiutaci a capire i tuoi piani. Aiutaci a capire che tu non sei al nostro servizio, ma noi siamo al tuo servizio. E noi dobbiamo capire, noi dobbiamo ubbidire. E allora la parola dell'Eterno fu rivolta in questi termini. Vai a Serepta, lì troverai una dimora. Io ho ordinato lì ad una vedova che ti dia da mangiare. E anche in questo caso, una scelta improbabile. Con tutte le persone che potevano aiutare Elia, una vedova con un figlio. Una vedova è una donna poverina senza sostentamento, senza marito, senza lavoro, senza risorse. Perché il Signore sceglie le cose che non sono per farle essere cose che sono. E qui la fede viene messa alla prova. Levati, va da una vedova che ti dia da mangiare. E questa vedova è una bellissima figura di una donna pagana. È una bellissima figura della Chiesa. Il Signore userà la Chiesa. Il Signore usa la sua mano, ma il Signore usa la sua Chiesa per andare incontro ai suoi figli. Perché noi facciamo parte di un corpo, noi non siamo isolati, non siamo da soli, non viviamo per conto nostro, non viviamo per noi stessi, ma noi facciamo parte di una meravigliosa famiglia. E in questi giorni, abbiamo fatto già due funerali, abbiamo visto quanto è bello mettersi insieme a coloro che soffrono, per consolare, per essere consolati. Questa donna è figura della Chiesa, una donna pagana. E noi chi eravamo? Eravamo gentili, il popolo che non era popolo di Dio, che è diventato popolo di Dio. Una donna povera, eravamo poveri, senza Dio, senza nessuno che ci potesse venire incontro. Però abbiamo incontrato la grazia e siamo diventati ricchi in Cristo. È una donna che crede, che quando, adesso lo leggeremo più avanti, quando Elia gli chiede un po' d'acqua, non dice ma, o da mangiare, non dice ma proprio a me lo viene a chiedere, con tutta la gente che può aiutarti, a me lo viene a chiedere. È una donna che crede, una donna disposta, disponibile, una donna generosa, una chiesa con le braccia aperte che apre il suo cuore a coloro che hanno bisogno. È una donna obbediente, una donna servizievole. Vi ricordate la parabola dei talenti? Quello che aveva ricevuto un solo talento, per paura lo sotterrò. E quando poi l'ho preso e lo presentò al Signore, il Signore gli disse, ma potevi darlo ai banchieri, ti avrebbero dato almeno gli interessi. Alcuni commentatori dicono, chi sono questi banchieri? Se quel talento è la grazia di Dio, la grazia che Dio ci ha fatto, la grazia che deve fruttare, questa grazia frutta nel suo ambiente naturale che è la Chiesa. La Chiesa sono quei banchieri che fanno fruttare la grazia del Signore di ciascuno di noi. Il Signore ci dà la grazia in maniera personale, ma questa grazia può fruttare in maniera comunitaria se la mettiamo a disposizione degli altri. E leggo il proseguo di questa storia per dirvi come va a finire, dal verso 10. Egli dunque, Elia, si levò e andò a Serepta. E come giunse alla porta della città, ecco qui una donna vedova che raccoglieva la legna. Egli la chiamò e le disse, ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre ella andava a prenderne, egli gli gridò dietro, dicendo, portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Ella rispose, come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ma ho solo una manciata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orciuolo. Ed ecco, sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e per il mio figlio. E la mangeremo e poi morremo. Elia le disse, non temere, vai e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola schiacciata per me e portamela. Poi ne farai per te e per il tuo figliolo. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orciolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Ed ella andò e fece come l'aveva detto Elia, ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orciolo dell'olio non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva ordinato per bocca di Elia. L'Eterno ha parlato ancora. L'Eterno ha provveduto ancora, ma ha provveduto ancora in modo strano. Questa donna che non ha neanche un pezzo di pane, ha soltanto un po' di farina e un po' di olio. E la cosa incredibile è che Elia dice, vai a fare questa focaccia, prima la dai a me e poi la farai per te. Prima dai attenzione al Signore, poi per i tuoi bisogni. Quando c'è la carestia, quando c'è il bisogno, noi siamo concentrati sulle nostre necessità. Quando abbiamo bisogno, noi siamo concentrati sui nostri bisogni. Dice: Signore, sì, tu sei abituato a chiedere che la mia mano potente operi in questa circostanza appena c'è necessità, ma non guardare soltanto la mano mia, dice il Signore. Guarda il mio volto, guarda la mia presenza, guarda la mia persona, guarda come sono fatto, guarda quello che sono, guarda quello che faccio, non soltanto quello che io posso toccare mediante la mia mano. Ed ebbero di che mangiare per molto tempo. Prima fai una schiacciata per me. E la donna obbedì. E la farina non cessò. E l'olio non cessò. Prima guardiamo al Signore. Prima nascondiamoci in Cristo. Prima guardiamo la sua faccia. Prima cerchiamo il suo Santo Spirito. Poi i nostri bisogni sono davanti alla sua presenza. Poi il Signore opererà. Poi il Signore ci risponderà.